Wikiradio. Goffredo Fofi racconta Danilo Dolci.
Uno dei versi più noti di Danilo Dolci dice: se l'uomo non immagina, si spegne. L'importanza dell'immaginare il mondo e del reinventare il mondo continuamente, del costruire un mondo nuovo. Credo che questo sia stato il senso principale della sua azione, della sua vita e anche in qualche modo della sua attività pedagogica e della sua poesia. Danilo Dolci era un personaggio, è stato un personaggio anche abbastanza controverso, ma di grande forza, di un'enorme anche capacità di intervento nella realtà, che ha fatto dire a molti a suo tempo che aveva inventato il modo di congiungere l'intervento sociale con la letteratura. In realtà Danilo in partenza era un poeta, era un letterato, figlio di un ferroviere che si era molto spostato lungo capostazione, lungo l'Italia, è nato a Sesana, il confine tra l'Italia e la Slovenia, la madre era slovena, i genitori non andavano molto d'accordo tra di loro e lui si è un po' rifugiato in un mondo suo che pian piano l'ha portato verso la poesia e verso la religione. Le sue poesie, le sue prime poesie trovarono posto negli anni 50 in una famosa antologia allora di Valerio Volpini pubblicata da Vallecchi in due volumi che andrebbe ripresa, di grande interesse secondo me, sulla poesia religiosa italiana del Novecento. Nasce come poeta e ha scritto anche delle poesie molto notevoli, più quelle tarde che non le prime, che erano ancora invece molto, come si può dire, psicologicamente contorte, poesie che cercavano la mistica ma non dimenticavano il corpo, i malati, in qualche modo una sorta di accensione verso l'intervento già allora, verso l'amare i diseredati, fino al punto, imitando un po' i grandi santi, di leccarne le piaghe, ecco, qualcosa di molto forte, di molto corporeo anche. Ha partecipato, era giovane, ma insomma ha visto la guerra molto da vicino, è stato prigioniero dei nazifascisti, insomma ne ha passate di brutte, è finito dopo la guerra a lavorare con Nomadelfia, con Don Zeno Saltini. Don Zeno dopo la guerra fu uno di quelli che tentò, come si può dire, i gesuiti li chiamavano i sacri esperimenti, cioè delle invenzioni sociali che dessero l'idea di una città di Dio che poteva esistere, che poteva essere realizzata. Lui la realizzò a Nomadelfia, già il nome era abbastanza significativo, in un ex lager, raccogliendovi e poi spostandosi altrove, a Nomadelfia, appunto un posto nel Grossetano che ha mantenuto poi questo nome, inventando una comunità dove raccoglievano i ragazzi abbandonati, i bambini e i ragazzi abbandonati, quelli della guerra. Dopo ogni guerra c'è, cioè, chi resta, le vittime, forse i sopravvissuti più terribili sono i bambini, quelli che poi si ritrovano senza nessuno, quelli, no, gli orfani. E ha raccolto dei ragazzi e dei bambini affidandoli alle cure di volontari, ognuno dei quali a volte erano delle vere e proprie coppie, a volte erano delle coppie non reali, cioè un uomo e una donna che stavano insieme per motivi ideali ma che non avevano rapporti d'altro tipo tra di loro, o un uomo da solo, o due uomini o due donne, insomma una cosa che fece piuttosto scandalo, inventando una comunità e un questo ideale, appunto, città di Dio. Danilo si è formato lì, si è formato con Don Zeno. Su Don Zeno ha detto delle cose anche abbastanza forti. Don Zeno suscitava in me impressioni contraddittorie. Era grezzo come una quercia e profondamente coerente. Ignorava molte cose, oppure alcuni problemi gli sfuggivano completamente, come l'obiezione di coscienza. Ma accanto a lui si aveva l'impressione talora di trovarsi fra squarci di azzurro perfetto. Suscitava la vita intorno a sé come una primavera. Non cercava di filtrare i sentimenti, ma di potenziarli illimpidendoli. La sua ira diventava così una specie di ira di Dio che rompeva talvolta gli argini. E rompeva anche, ha rotto, nel senso che Danilo a un certo punto ha rotto, se n'è andato, questo peso di questo leader così forte non lo ha retto oltre un certo periodo, però intanto si era costruito attraverso il lavoro di Nomadelfia una rete di persone a cui era molto legato, soprattutto il giro della della corsia dei servi di Milano, Turoldo, Peppino Ricca, che poi morì molto prematuramente, altre persone, insomma, aveva costruito intorno a sé già una piccola area di amici che poi furono molto importanti nel lavoro successivo.
Qui parlano i poveri cristi della Sicilia occidentale, attraverso la radio della Nuova Resistenza. Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, ascoltate, si sta compiendo un delitto di enorme gravità, assurdo, si lascia spegnere un'intera popolazione. La popolazione delle valli del Belice, dello Jato e del Carboi, la popolazione della Sicilia occidentale non vuole morire.
Danilo Dolci decise a un certo punto di andare nel posto, uno dei posti più poveri che aveva visto, a Trappeto, provincia di Palermo, Golfo di Castellammare, un posto di pescatori e di contadini. Siamo nel 1952, la banda giuliana è stata sconfitta da pochissimo tempo, la zona è quella di Montelepre, Trappeto, Partinico, Montelepre sono molto, molto vicini e molti contadini che man mano erano finiti ribelli, erano finiti con la banda Giuliano, erano stati arrestati e lavorò anche molto con questi ex banditi man mano che uscivano, che erano poi semplicemente dei poveri disoccupati, contadini analfabeti, insomma. Ha inventato lì un luogo, ha costruito un luogo, lui veniva da studi di architettura, era stato anche molto amico di Bruno Zevi, un luogo che chiamò Borgo di Dio, una specie di enorme capannone, oggi si direbbe, con alcune piccole costruzioni intorno, dove si doveva realizzare una vita comunitaria, e cominciò lui, insomma, mettendo in piedi una famiglia, si sposò con una donna, Vincenzina, vedova di un morto di mafia, vedova con 5 figli. E anche qui c'era questo impeto, come dire, tra il religioso, un pochino forse anche autopunitivo, insomma, questo, no, farsi carico, farsi molto carico di cose anche più grandi, più pesanti, diciamo. Però è cominciata lì la sua azione, perché mantenendo questi legami con il Nord e essendo fuori dai giri della politica, sempre con un certo distacco, perfino disprezzo nei confronti della politica, in qualche modo anche usandola, negli anni 50, dopo le sue azioni, molti lo accusarono di essersi lasciato manipolare dal Partito Comunista, in realtà era forse lui che manipolava il Partito Comunista, era una cosa molto a doppio taglio. Nel 57 gli dettero i russi il premio Lenin per la pace, ci fu una grande polemica tra lui e Silone, poi con una riconciliazione, e lui lo prese in modo molto spregiudicato, dicendo: questi soldi servono per questo, questo e questo.
La voce di una donna. In 17 mesi qua già di casa si svolge proprio un magistero straordinario. Special modo quando si fa il bucato, veramente è la desolazione della mia vita abitare proprio in questa misera casa.
Danilo Dolci, nel suo insediamento a Trappeto e poi successivamente a Partinico, nel quartiere di Spine Sante, che era il più povero del paese, ha avviato un lavoro con i disoccupati, con gli ex carcerati, un lavoro che era segnato, direi istintivamente, da principi di non violenza. Forse la sua vera il suo vero primo passo verso una convinzione profonda di tipo non violento è avvenuto quando morì di fame un bambino, e lui si mise sul letto di questo bambino e fece un lungo digiuno, reinventando dei modi gandhiani di cui allora ha detto spesso non sapeva niente, sapeva vagamente il nome. Questo attirò l'attenzione tramite la stampa di Aldo Capitini, che invece era un convinto assertore della non violenza, e si aprì un dialogo tra di loro che portò anche a un piccolo libro di Capitini, che più tardi gli dedicò, intitolato Rivoluzione Aperta. Capitini è il teorico della religione aperta, in qualche modo era un allargamento di questo principio.
Ma io non ho cercato mai di fare notizia, ero costretto in certi momenti a delle situazioni che facevano notizia. Ma ripeto, non era Danilo Dolci che voleva fare i duelli col capomafia nella piazza del paese, doveva essere Mondo Nuovo che si alimentava il suo sviluppo contro il mondo vecchio.
Ma il punto cardine, il punto svolta, quello attraverso cui gli italiani in generale hanno sentito per la prima volta parlare di dolci, perché su tutti i quotidiani per molto tempo tenne la prima pagina, fu quando, dopo aver fatto un digiuno collettivo su una spiaggia lì vicino a Trappeto, Dolci organizzò uno sciopero a rovescia. Non era una cosa rara, gli scioperi a rovescia facevano parte della tradizione spontanea e anche sindacale dell'epoca. Chi è disoccupato non può scioperare, allora che cosa fa? Si inventa un lavoro, aggiusta una strada, tira su delle mura, fa dei lavori di pubblica utilità sperando che poi qualcuno glieli paghi, in qualche modo glieli remuneri. E organizzò, con qualche aiuto da parte dei sindacati, organizzò uno sciopero a rovescia in una trazzera, una strada di campagna di quelle abbandonate, vicino Partinico. Danilo Dolci in quel periodo si era, come dire, procacciato la simpatia di molte persone che era andato cercando una a una in giro per l'Italia. No? Fece uno straordinario viaggio su una vecchia Aurelia, di quelle, una specie mini pullman quasi, c'era molto spazio dove in genere si mettevano i bambini, un giro per l'Italia portandosi appresso alcuni bambini e andando a trovare Bobbio, andando a trovare Calamandrei, andando a trovare Silone, andando a trovare Moravia, i grandi Zavattini, che ne so, i grandi intellettuali della sinistra, sia liberale che socialista e comunista dell'epoca, cercando in qualche modo delle alleanze.
Quando ho incominciato ero per molto tempo solo e ho dovuto cercare di fare in modo che non si lavorasse come sopra una frana. Era molto importante che si trovasse il fermo, il solido, e io mi rifiutavo di assistere per esempio al fatto che morivano dei bambini, che c'era una massa enorme di disoccupati che non aveva lavoro in una situazione di enorme possibilità, dunque di enorme spreco. Allora all'inizio ho dovuto intervenire da solo con pochi. Allora questo certe volte ha fatto urto, ha fatto scintille, se si vuole ha fatto notizie. La regola, il meglio non è lavorare da soli, il meglio è suscitare in una popolazione assunzione di responsabilità, cercare di far sviluppare dei gruppi di persone responsabili e lavorare in gruppo con gli altri.
1956, febbraio 1956, e questo sciopero a rovescio finì, come spesso finiva, era l'epoca del ministro Scelba, finì con la celere che arrestò Dolci e alcuni altri contadini. Io ero presente, testimone di questi fatti, ero arrivato lì da poco tempo e fui arrestato e spedito, siccome ero minorenne, con un foglio di via. Mi fecero tornare nel mio paese, però insomma ho seguito tutta la vicenda e sono stato uno degli imputati del processo. Il processo, pochi mesi dopo, fu un processo clamoroso perché vennero a testimoniare per l'appunto Carlo Levi, Bobbio, tra i grandi avvocati d'allora, Achille Battaglia, Federico Comandini, grandi avvocati liberali, ex dirigenti della Resistenza, Gigliola Venturi, della famiglia Spinelli, sposata Franco Venturi, che aveva cominciato a organizzare una rete di amicizie in giro per l'Italia che mandavano aiuti a Dolci, aiuti economici per il proseguimento della sua azione. Fu un processo clamoroso, Calamandrei pronunciò una arringa bellissima, la sua ultima arringa, morì poco tempo dopo, e Dolci fu assolto da alcuni reati, da alcuni altri no, però venne subito liberato. Perché? Perché gli vennero riconosciute, come allora la legge prevedeva, i particolari valori morali e sociali che lo avevano condotto a delinquere in qualche modo, a non rispettare le leggi. Era già un po', non dico un riconoscimento, ma insomma una chiave intorno alla quale, insomma, con la Costituzione alle spalle, si poteva poi rivendicare l'obiezione di coscienza e il rifiuto di fare il servizio militare, insomma, le forme di disobbedienza civile che ci furono quegli anni. Quello che è importante del Dolci di quel periodo è che, partendo da alcune denunce scritte, Danilo scriveva molto bene, in un modo a volte un po' aulico, ricordo una grande discussione per il volantino in cui si annunciava il digiuno che precedette lo sciopero. L'uno doveva far capire che lo sciopero a rovescio era qualcosa di moralmente molto serio, ci aveva alle spalle una, no, una convinzione, le stesse persone che andavano a ricostruire una strada abbandonata erano quelle che qualche giorno prima, 2 giorni prima, avevano digiunato insieme sulla spiaggia in modo decisamente religioso, una gran quantità di persone radunate insieme, di cui la stragrande maggioranza erano analfabeti, erano gente del posto. Il processo rese Dolci molto famoso e Dolci continuò a insistere su un tipo di azioni di tipo, diciamo, non violente. Ricordo che Vittorini, che era uno dei testimoni del processo, insieme a Carlo Levi e a tanti altri, Vittorini sostenne che questo metodo di lotta, il metodo gandiano, di cui ormai Danilo era molto cosciente, il metodo gandiano era perfettamente consono alla situazione economica della Sicilia, alla situazione sociale della Sicilia dell'epoca, contadini, disoccupati, pescatori. Mentre appunto al nord c'era la classe operaia. Direi che intorno a Dolci a quel punto si era andata creando una rete in giro per l'Italia molto significativa, un po' di cattolici dissidenti, o Valdesi, Tullio Vinai e altri, un po' di vecchi e nuovi liberali, l'ala del mondo in qualche modo, soprattutto sul fronte, diciamo, quello che era stato più vicino all'intervento sociale nel dopoguerra, poi l'MCE, il CEMEA, il Movimento di Collaborazione Civica Roma, cioè tutta una rete di iniziative che negli anni della ricostruzione era molto forte. Non c'era solo lo Stato era spesso inadempiente o lento, c'erano queste azioni minoritarie che avevano un po' un filone cattolico d'impronta più religiosa, un filone più laico e liberale, un filone più tradizionalmente socialista. Queste cose tra di loro si combinavano in alcuni momenti, uno di questi momenti fu appunto Dolci. E attirò molti giovani, attirò e si spostò pian piano, perché ci si stava lentissimamente avviando verso il miracolo economico, verso azioni di costruzione, non solo di denuncia, diciamo. Per esempio quella della diga sullo Jato, la battaglia per la diga sullo Jato, che era anche una battaglia contro la mafia, era anche una battaglia contro il potere della Democrazia Cristiana, molto colluso allora in Sicilia.
I 10.000 ettari della piana di Partinico hanno bisogno di acqua. La diga sullo Jato, appaltata nel 1960, potrebbe risolvere la crisi agricola e la disoccupazione che investono tutto il circondario, ma nulla è stato fatto. Per protesta, lo scrittore Danilo Dolci, fautore dell'evoluzione sociale in quelle terre, ha cominciato uno sciopero della fame che durerà 10 giorni.
45 milioni di metri cubi di acqua dal fiume Jato ogni anno vanno a mare sprecati. È una situazione assurda, perché significa che migliaia di persone che potrebbero lavorare così non lavorano. E miliardi potrebbero essere valorizzati ogni anno e non lo sono. Noi abbiamo tentato tutte le strade normali perché si procedesse secondo il buon senso, e questo è un po' il significato del digiuno: cercare di scuotere l'opinione pubblica locale e nazionale perché le cose di buon senso vengano finalmente realizzate.
Mentre i maligni affermano che a Dolci il digiuno serve anche per la linea e Bertrand Russell invia messaggi di solidarietà, le autorità del governo centrale e regionale stanno occupandosi del problema.
Ricordo che il cardinale Ruffini, uomo molto di destra all'interno della Chiesa, disse in un famoso sermone in Duomo che i 3 mali della Sicilia erano quelli che insistevano a parlare della mafia, del Gattopardo e di Danilo Dolci. I 3 mali erano chi denunciava la mafia, il Gattopardo e Danilo Dolci. Abbastanza paradossale, ma dall'idea dell'epoca, no? Siamo ancora in piena guerra fredda in qualche modo. Direi che queste azioni, l'azione nuova, la lotta per la diga, ha preparato il terreno per le azioni successive e per un modo di reagire al miracolo economico che pian piano arrivava, perché pian piano lo Stato, con il centro-sinistra, con il benessere soprattutto, avviò delle iniziative di riforma, pian piano le cose cambiavano. Direi che neanche si può dire pian piano, rapidissimamente, nel giro di pochissimo tempo, ci si trovò tutti spiazzati, nel senso che le nostre azioni erano azioni lente in profondità e invece arrivò questa novità, questa velocità, la dolce vita, no? Ecco. Ricordo una presentazione della dolce vita in un paese della provincia di Palermo, non a Partinico, cui la gente era impazzita, era il nuovo assoluto, anche il nuovo sessuale, la cosa che forse citava di più, però insomma si assisteva a questo mondo nuovo che arrivava, di cui si aspettava che qualcosa ricadesse, no? nelle situazioni locali.
Qui Santa Ninfa, la voce di un'ostetrica.
Qui a Santa Ninfa la cosa che più urge, è avere un ospedale. Avere un ospedale, perché qui la gente in casa non può più partorire.
Danilo, proprio con i suoi atteggiamenti, con i suoi modi un po' religiosi, anche un pochino paternalistici a volte, non piacque a molti intellettuali dell'epoca. Ricordo Carlo Doglio, ricordo lo stesso Sciascia, un po' diffidava, ecco, mi sembrava non perfettamente convinto, però poi come dire, ce lo si trovava sempre, ci si ritrovava in qualche modo, c'erano dei legami, perché c'era una tensione un po' collettiva verso la novità di una trasformazione del mondo, di una trasformazione della società, la coesistenza pacifica, eccetera. Danilo nel frattempo aveva fatto altri libri, però questi libri non erano più delle poesie, le poesie ne scrivevamo un po' quasi di nascosto, erano libri di inchieste e storie di vita che andava raccogliendo, dando un contributo da questo punto di vista enorme a quella nascita della sociologia italiana e anche della storia orale italiana, che sono state poi fenomeni importanti, molto importanti successivamente. Lui si poneva in qualche modo all'interno di un'azione meridionalistica in cui si ritrovò vicino per l'appunto Carlo Levi, Scotellaro no perché morì subito, Manlio Rossidò, Rocco Mazzarone, tutta un'area di riformatori meridionalisti dell'epoca. E i libri che lui scrisse sono libri molto importanti. Il primo, uno dei primi, prima solo degli opuscoli, un libro si chiama Fare presto e bene perché si muore, lo ricordo molto volentieri perché lo pubblicò l'editore De Silva, che era un piccolo editore che aveva affidato a Franco Antonicelli la direzione della casa editrice. Antonicelli prima della guerra aveva diretto la Frassinelli in pieno fascismo e fu il primo a far pubblicare in Italia i due massimi, forse scrittori del Novecento, Kafka e Faulkner. E dopo la guerra fece, dopo la resistenza a cui partecipò da protagonista, fece questa piccola casa editrice De Silva, che pubblicò tra l'altro, quando venne rifiutato da Einaudi, Se questo è un uomo di Primo Levi, pubblicò le memorie di Victor Serge, che fecero molto scalpore all'epoca, pubblicò un libro di Don Zeno, pubblicò il primo libro di Danilo Dolci e tante altre cose che sarebbe interessante oggi studiare, perché fu veramente, oltre a tante altre qualità, un grande editore, un grande animatore culturale. Il secondo libro, Banditi a Partinico, lo fece con La Terza e poi gli altri con Einaudi, dall'inchiesta a Palermo in avanti. Sono libri importanti, ripeto, perché sono inchieste sociali ma anche storie di vita, quindi con un piglio fortemente letterario. Forse le cose più interessanti sono queste, quelle che restano oggi, le altre sono più datate, ma queste storie sono straordinarie anche dal punto di vista letterario. Einaudi le ristampò sotto il titolo Racconti siciliani, Danilo le raccolse e sono storie bellissime. Una di queste è l'autobiografia, il racconto di Gino Orlando, in realtà, che era un povero palermitano che aveva scoperto il Partito Comunista. Dopo un po' di delinquenza e di sopravvivenza, aveva scoperto il Partito Comunista, era diventato un grande militante. La sua autobiografia, molto bella, aveva al suo interno, che uscì prima sulla rivista Nuovi Argomenti, aveva al suo interno 3,5 righe, che vennero giudicate sconce. Raccontava di un bordello, della prostituzione, quello che era la prostituzione allora, sul lungo racconto di una 30 pagine, queste 3,5 righe suscitarono le ire dei censori, che denunciarono Moravi e Carocci come direttore della rivista, Dolci come autore. Ci fu anche lì un famoso processo in cui si mobilitò una buona parte della cultura dell'epoca. I più, forse i più determinati, furono Silone con l'Associazione per la Libertà della Cultura, furono Moravia medesimo, Guido Calogero, personalmente per me fu un'occasione straordinaria, perché conobbi allora due scrittori che poi mi sono rimasti molto cari. Uno me lo presentò Paolo Milano ed era Ralph Ellison, forse il più grande scrittore nero americano del Novecento, e l'altro era Pierpaolo Pasolini. Oltre a questo, le inchieste, i libri e anche la poesia.
Ci domandano spesso cosa vogliamo per le nostre valli. Non vogliamo che i fiumi si disperdano nel mare e le montagne aride si erodano rimanendo allagate a ogni piovasco. Non vogliamo case insicure, senza respiro, scuole galere tra mura decrepite, né fontane con quattro pisciatelle, né le piante in museo, in tre giardini per la domenica. Non vogliamo restare inerti o non valorizzati o andare a vendersi dispersi altrove senza comprendere a che ci si vende e a quale prezzo.
L'ultima fase di Danilo è una fase un po' strana, perché da un lato era come quasi il segno di una sconfitta. Nel frattempo molte persone erano arrivate, erano partite, c'erano state scissioni, come succede spesso nei gruppi, persone che erano diventate ostili a Danilo, altre che invece ne erano state fin troppo affascinate, insomma, ma Danilo ha resistito, una personalità molto forte, e ha, come dire, si è in qualche modo spostato su qualcosa che c'era già, ma che è diventata il fulcro della sua azione: l'educazione, la maieutica di tipo socratico, che lui applicava collettivamente. Questo era un aspetto estremamente interessante, perché radunava, che ne so, i contadini o gli abitanti di un quartiere, soprattutto nell'area molto vasta della provincia di Palermo, che è immensa, oppure nei quartieri di Palermo, e stimolava delle discussioni in cui lui era un po' il sollecitatore, non il suggeritore, insomma, poneva delle questioni, delle domande. Un'attività a volte estremamente proficua, perché tu vedevi veramente che le persone erano costrette a ragionare su cose, a creare delle connessioni, dei legami tra cose che non avevano mai messo insieme, e questo faceva scattare un ragionamento, una presa di coscienza, come si diceva allora. Altre volte invece c'erano situazioni meno simpatiche, perché diciamo la forza di Danilo era tale che in qualche modo c'erano delle persone che dicevano quello che sapevano che Danilo avrebbe apprezzato, cioè c'era un gioco, sempre un eccesso di fascino da parte del leader, insomma. Danilo era imponente perfino fisicamente, era alto quasi 2 metri e pesava quasi un quintale, quindi era veramente massiccio. L'ultimo periodo lo ha dedicato a questo tipo di azione. Sul suo aspetto, diciamo, di educatore, vorrei leggere una poesia che è un po' una sintesi molto, molto bella delle sue idee. È una poesia. C'è chi insegna guidando gli altri come cavalli, passo per passo. Forse c'è chi si sente soddisfatto così guidato. C'è chi insegna lodando quanto trova di buono e divertente. C'è pure chi si sente soddisfatto essendo incoraggiato. Profondamente stimavo un amico, quasi invidiando un altro a cui diceva stupido e non a me. C'è sempre chi educa senza nascondere l'assurdo che è nel mondo, aperto ad ogni sviluppo ma cercando d'essere franco all'altro come a sé, sognando gli altri come ora non sono. Ciascuno cresce solo se sognato.
Il 28 giugno 1924 nasce a Sesana Danilo Dolci. Goffredo Fofi l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Federica Barozzi, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, scaricare e saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.